Buongiorno da Marco Casa, eccoci all'appuntamento con le notizie dal mondo, dalla Francia, dalla Costa Azzurra per il weekend di sabato 15 e domenica 16 marzo. Il notiziario è a cura della redazione di Radio Nizza ed è in onda ogni mattina su Centrale Milano a 1575 kHz e su Radio Nizza. Questa edizione è curata in collaborazione con Marco Ugo Barsotti da Nizza, a cui darò tra poco la linea. Cominciamo con una notizia che riguarda il progetto della funivia tra Saint-Laurent-du-Var e Nizza. Nuovo rinvio per quest'opera che dovrebbe collegare Saint-Laurent-du-Var a Nizza, bloccata da difficoltà finanziarie legate alla pandemia e alle recenti tempeste. Il sindaco assicura che si tratta di un semplice posticipo, ma l'opposizione ne chiede l'abbandono definitivo, denunciando costi eccessivi e rischi per la sicurezza. Intanto l'amministrazione punta su altri interventi, come il potenziamento della strada RM6202 bis, mentre il dibattito si accende in vista delle elezioni locali. E do adesso la linea a Nizza, Marco Ugo Barsotti, che ci parla di una rivoluzione ecologica nel campo della produzione di vini.
Bottiglie di vino in cartone, la rivoluzione ecologica di un imprenditore francese. Thomas Delagarde, cognome che assomiglia in maniera pericolosa alla presidente della Banca Centrale Europea, imprenditore francese, lancia bottiglie di vino in cartone per abbattere le emissioni di CO2, senza stravolgere le abitudini dei consumatori. Un'idea che sfida la tradizione francese del vetro, ma che potrebbe attecchire, visto che la maggior parte dei vini viene bevuta entro un anno. Dopo il successo del rosé in lattina, questa volta questa novità green punta a conquistare il mercato. Ma cosa pensano di aver inventato questi ecologisti? E questo è il nostro commento. Già nel nostro secolo, nel secolo scorso, l'imbevibile vino Folonari arrivava in confezioni di cartone. A differenza del latte, le bottiglie erano in quel caso a forma di scatola di scarpe, non nell'altra geniale invenzione europea, il famoso Tetra Pak, confezione che garantiva l'assoluta impossibilità di afferrare il contenitore stesso e questo era il vanto del brevetto, assicurava sempre e ogni volta che si apriva la confezione ci fossero schizzi per tutta la casa. Ecco comunque il commento del nostro editorialista GX. Oh, magnifico! Thomas Delagarde ci regala il futuro del vino, bottiglie di cartone per salvare il pianeta, perché niente dice eleganza francese come sorseggiare un Bordeaux da un Tetra Pak. Addio cristalli e cantine polverose, benvenuti succhi di frutta per adulti con un tocco di snobismo eco chic. E poi, se il rosé in lattina ha funzionato, perché non sognare un Beaujolais in brick da picnic? La tradizione ringrazia, ma forse sta già cercando un biglietto per emigrare. Linea Milano.
Apriamo un'ampia finestra sulle nuove tecnologie e piattaforme social che fanno discutere e c'è un'indagine francese sugli effetti psicologici di TikTok. Il 13 marzo scorso l'Assemblea Nazionale Francese ha approvato la creazione di una commissione d'inchiesta per esaminare gli effetti psicologici di TikTok su bambini e adolescenti. L'obiettivo è chiaro, valutare se la app, con i suoi oltre 15 milioni di utenti mensili in Francia, molti dei quali sotto i 13 anni, nonostante il divieto ufficiale, possa incentivare comportamenti pericolosi come autolesionismo e suicidi o amplificare la diffusione di contenuti ipersessualizzati. La deputata Laure Miller, promotrice dell'iniziativa, ha sottolineato la politica di moderazione opaca e probabilmente inefficace del social, evidenziando come i minori siano esposti a rischi significativi. L'indagine, che durerà 6 mesi, si inserisce in un contesto globale di crescenti preoccupazioni sull'influenza delle piattaforme digitali sui più giovani, supportata da studi come quello americano del 2022 che rilevava un aumento di contenuti su suicidio e automutilazione tra gli utenti vulnerabili di TikTok. TikTok, lanciato nel 2016 dalla cinese ByteDance, è diventato un fenomeno globale grazie al suo algoritmo di raccomandazione altamente personalizzato che tiene gli utenti incollati allo schermo con video brevi e coinvolgenti. Con oltre 1 miliardo di utenti attivi in tutto il mondo, di cui 170 milioni solo negli Stati Uniti, l'app ha conquistato soprattutto i giovani. Tuttavia, la sua proprietà cinese ha sollevato fin da subito timori, in particolare negli Stati Uniti, dove si teme che i dati degli utenti possano essere accessibili al governo di Pechino, in virtù delle leggi cinesi che obbligano le aziende a collaborare con le autorità, se richiesto. La vicenda ha preso una piega politica nel 2020 durante la presidenza di Donald Trump. Nell'agosto di quell'anno Trump ha emesso un ordine esecutivo che definiva TikTok una emergenza nazionale per la sicurezza degli Stati Uniti, accusando ByteDance di poter condividere dati sensibili con il governo cinese. L'ordine imponeva all'azienda ByteDance di vendere le operazioni americane di TikTok entro 45 giorni o affrontare un divieto totale. Poco dopo, un secondo ordine ha esteso il termine a 90 giorni, aprendo la strada a una corsa all'acquisto da parte di aziende americane. In questo scenario entra in gioco Oracle, colosso del software, noto per le sue soluzioni aziendali insieme a Microsoft, che inizialmente sembrava il favorito per l'acquisizione. Microsoft, in consorzio con Walmart, propose di rilevare le operazioni di TikTok negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, promettendo di garantire sicurezza e privacy agli utenti americani. Tuttavia, il 13 settembre 2020, ByteDance rifiutò l'offerta di Microsoft, optando invece per una partnership con Oracle. Il 14 settembre 2020, Oracle annunciò di essere stata scelta come Trusted Technology Partner di TikTok negli Stati Uniti. A differenza di un'acquisizione completa, questa soluzione prevedeva che Oracle gestisse i dati degli utenti americani sui propri server, isolandoli da ByteDance e monitorandone la sicurezza. L'accordo non includeva la cessione dell'algoritmo di TikTok, considerato il cuore del suo successo, e lasciava ByteDance come proprietaria maggioritaria. Walmart partecipò come partner minore, con un occhio agli aspetti commerciali. Trump approvò l'intesa il 19 settembre 2020, evitando il bando, ma molti esperti criticarono la vaghezza dell'accordo, sostenendo che non risolvesse del tutto le preoccupazioni sulla sicurezza dei dati. Con l'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca nel 2021, l'approccio a TikTok cambiò. L'amministrazione Biden sospese i tentativi di bando, avviando una revisione più ampia dei rischi legati alle app cinesi. Nel frattempo, TikTok consolidò la partnership con Oracle. Dal 2022, tutti i dati degli utenti americani vengono memorizzati sui server di Oracle negli Stati Uniti, un'iniziativa nota internamente come Project Texas. Questo progetto prevedeva anche la creazione di un team dedicato alla sicurezza dei dati, indipendente da ByteDance, per placare le preoccupazioni di Washington. Tuttavia, il Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti ha continuato a monitorare la situazione senza mai archiviare del tutto i dubbi. E veniamo a tempi più recenti. Nel 2024 il Congresso americano, con il sostegno bipartisan, ha approvato una legge che obbliga ByteDance a vendere TikTok a un'entità non cinese entro il 19 gennaio 2025, pena un divieto nazionale. La norma, firmata da Biden, rifletteva timori persistenti sulla sicurezza nazionale. TikTok ha reagito definendo la vendita impossibile dal punto di vista commerciale, tecnologico e legale e aspetto temporaneamente l'app negli USA poco prima della scadenza, per poi riattivarla dopo che Trump, rientrato alla presidenza il 20 gennaio 2025, ha firmato un ordine esecutivo che prorogava il termine di 75 giorni. In questo nuovo contesto, Oracle è tornata in primo piano. A gennaio 2025, indiscrezioni riportate da NPR e Reuters indicavano che la Casa Bianca stava negoziando un accordo in cui Oracle e un gruppo di investitori americani, tra cui forse Microsoft, avrebbero assunto il controllo delle operazioni globali di TikTok, con ByteDance relegata a una quota di minoranza. Oracle avrebbe gestito algoritmo, raccolta dati e aggiornamenti software, sfruttando la sua infrastruttura già esistente per TikTok. Tuttavia, Trump ha smentito di aver discusso direttamente con il fondatore di Oracle, Larry Ellison, pur lasciando intendere che una decisione sarebbe arrivata entro 30 giorni. Oltre ad Oracle, sono emersi altri potenziali acquirenti. Elon Musk, magnate di Tesla e SpaceX, è stato citato come possibile candidato, con speculazioni su una fusione tra TikTok e X, l'ex Twitter. Anche Frank McCourt, con il suo consorzio The People's Bid e il famoso youtuber MrBeast, sono stati menzionati. La Cina, che nel 2020 aveva introdotto restrizioni all'export dell'algoritmo di TikTok, sembra ora più aperta a una vendita parziale, forse come mossa strategica per negoziare con la nuova amministrazione Trump. E arriviamo al quadro attuale e al legame con l'indagine francese con cui abbiamo aperto quest'ampia pagina dedicata al social cinese. Ad oggi, marzo 2025, la sorte di TikTok resta incerta. Negli Stati Uniti l'app è ancora operativa grazie alla proroga di Trump, ma il negoziato per un takeover americano è in pieno svolgimento. In Francia, l'indagine parlamentare si concentra sugli aspetti sociali e psicologici, riflettendo una preoccupazione globale che va oltre la sicurezza dei dati. L'esito di questa commissione potrebbe influenzare le regolamentazioni europee su TikTok, mentre il destino dell'app negli USA dipenderà dall'approvazione di un accordo che soddisfi Congresso e Casa Bianca. In sintesi, la vicenda TikTok è un caso emblematico di come tecnologia, politica e società si intreccino nel mondo moderno. Oracle rimane un attore chiave, ma il suo ruolo definitivo, partner tecnologico o proprietario, è ancora da scrivere, in un contesto dove ogni mossa è osservata da governi, utenti e competitor globali. E torniamo in Costa Azzurra per parlare del potenziamento del trasporto pubblico a Cannes. L'agglomeration Cannes-Lorraine ha annunciato un potenziamento del servizio Palm Bus sulle linee più frequentate, la A, la 1 e la 2. Da questa settimana 5 nuovi autobus articolati saranno introdotti aumentando del 30% i posti disponibili sulla linea 1. Inoltre le prime partenze saranno anticipate di 40 minuti nei giorni feriali e di 30 nei festivi. Anche la sera il servizio migliora. Tra le 20 e le 23:30 i bus partiranno ogni 30 minuti, raddoppiando la frequenza attuale. Nel weekend corse disponibili fino alle 2:45 di notte o del mattino. Negli ultimi 10 anni Cannes ha aggiunto 1 milione di chilometri annui al trasporto pubblico e completato la decarbonizzazione della flotta con mezzi elettrici, a biocarburante e presto a idrogeno pulito. E dopo le notizie è tempo della meteo. In Costa Azzurra sabato 15 marzo, tempo incerto, cielo parzialmente nuvoloso e una bassa probabilità di pioggia. Domenica 16 marzo, sole. Temperature minime lungo la costa tra sabato e domenica 6 gradi. Le massime di sabato da Monaco a Saint-Tropez 14 gradi. Le massime di domenica Nizza, Monaco e Cannes 14 gradi, Saint-Tropez 13 gradi. Andiamo nel nord-ovest d'Italia, sabato pioggia, domenica nuvoloso con probabili precipitazioni a Genova. La minima del weekend 9 gradi in tutto il nord-ovest. Le massime di sabato, Milano 12 gradi, Torino 10, Genova 14 gradi. Le massime di domenica, Milano e Torino 15 gradi, Genova 14 gradi. L'almanacco. Questi alcuni dei personaggi illustri nati il 15 marzo. 44 a.C., Cesare Augusto, primo imperatore romano, morto nel 14 d.C. 1943, e veniamo a tempi più moderni ovviamente, David Cronenberg, regista, sceneggiatore e attore canadese. 1975, Eva Longoria, attrice statunitense di origine messicana. 1993, Paul Pogba, calciatore francese campione del mondo nel 2018. Personaggi illustri nati il 16 marzo, 1789, Georg Simon Ohm, fisico e matematico tedesco noto per la legge di Ohm, scomparso nel 1854. 1920, Tonino Guerra, poeta, scrittore e sceneggiatore italiano, romagnolo per la precisione, sceneggiatore al fianco di Fellini, scomparso nel 2012. 1926, Jerry Lewis, attore comico e regista statunitense. 1941, Bernardo Bertolucci, regista e sceneggiatore italiano, scomparso nel 2018, amatissimo anche in Francia. Fatti storici legati al 16 marzo, uno tragico che ricorda una pagina buia della storia italiana. 1978, sequestro di Aldo Moro, le Brigate Rosse rapiscono l'ex presidente del Consiglio italiano, uccidendo i 5 uomini della sua scorta. Un altro fatto, un po' più lieto. Il 16 marzo 1869, l'ingegnere francese Louis-Guillaume Perrault ottenne il brevetto numero 83691 per la prima motocicletta a vapore. Il veicolo era un velocipede modificato con un motore a vapore monocilindrico da un cavallo, alimentato da alcol e in grado di raggiungere circa 16 km orari. Nello stesso periodo il tedesco Gottlieb Daimler e l'americano Sylvester Roper sperimentavano mezzi simili. Perrault testò il suo prototipo tra il 1871 e il 1873, dimostrando la fattibilità del progetto. Tuttavia la motocicletta moderna nacque solo nel 1885 quando Daimler sviluppò il primo modello a combustione interna. Il mezzo di Perrault è conservato al Musée de l'Île-de-France. Curiosamente il suo progetto rimase sconosciuto per decenni, offuscato dalle invenzioni successive. e non c'erano i social, ovviamente, e non c'era TikTok, di cui abbiamo parlato ampiamente quest'oggi, e non c'erano le piattaforme di podcasting, perché ritrovate questo notiziario anche in formato podcast su YouTube e sulle consuete piattaforme di podcasting cercando Radio Nizza. Per chi ci ascolta in onde medie, sono graditi i rapporti di ascolto a info@radionizza.it. Da Nizza Marco Ugo Barsotti, da Milano Marco Casa, vi auguriamo un buon weekend. Online, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kHz.